Ave Maria, cari amici, un ben trovati a tutti voi qui nella nostra ormai tradizionale trasmissione dedicata alla lettura, al commento e alla spiegazione del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica, guidati da Padre Giampio e da Mosè Fabbri. Ecco, rapidissimamente, cari amici, per coloro che appunto hanno avuto questa perseveranza, ecco, di seguirci in queste trasmissioni, ci siamo addentrati nello studio, ecco, possiamo dirlo, della virtù per eccellenza, della virtù teologale per eccellenza, che è la virtù della carità. Ecco, allora io subito lascio a Padre Giampiero e a Mosè un po' di ricollegare con l'argomento per poi, insomma, proseguire.
Ave Maria, grazie Antonio, santa giornata cari radioascoltatori a tutti voi, Ave Maria Mosè, e continuiamo, per chi ha avuto la perseveranza e chi ha avuto la carità di ascoltarci fino adesso, continuiamo ad approfondire questo tema. Abbiamo affrontato le virtù teologali, siamo arrivati alla virtù teologale della carità e abbiamo trattato un po', un aspetto della carità che è l'amor di Dio, amerai il Signore tu con tutto il cuore, con tutte le forze, sopra ogni cosa. E adesso vediamo il secondo aspetto dell'amore, della virtù teologale della carità, che è l'amore per il prossimo. Ma per fare questo, chiedo a Mosè se ci può leggere l'articolo del compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 387, così un po' ripercorriamo attraverso la guida del compendio su che cos'è la carità. Ave Maria Mosè, grazie.
Ave Maria, Padre Giampio, un caro saluto a tutti i radioascoltatori e un ben ritrovato ad Antonio. Che cos'è la carità? La carità è la virtù teologale per la quale amiamo Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Gesù fa di essa il comandamento nuovo, la pienezza della legge. Essa è il vincolo della perfezione. È il fondamento delle altre virtù che anima, ispira e ordina. Senza di essa io non sono nulla e niente mi giova.
Benissimo, quindi dopo aver visto che cos'è la carità in generale, quello che è l'amore di Dio e i motivi per cui siamo portati quell'amore di Dio e il modo in cui dobbiamo amare Dio, ma forse il modo in cui dobbiamo amare Dio, beh, l'abbiamo un pochettino visto, sopra ogni cosa, con tutta l'anima, tutte le forze e contrassegni dell'amore di Dio, dobbiamo adesso un po' vedere che cos'è la carità verso il prossimo. E tra questa carità verso il prossimo sarà collegato anche un altro punto, l'amore al prossimo quando è nemico di noi stessi, quindi l'amore per i nemici, a cui ancora ci chiede il nostro Signore, e anche per l'amore per il prossimo un po' più vicino che l'amore verso se stessi, è un po' la carità verso se stessi. Un po', sono un po' gli aspetti che incominceremo un pochettino ad analizzare. Quindi, il compendio mi dice che l'amore, amiamo Dio, la virtù teologale ci fa amare Dio al di sopra di tutto e il nostro prossimo come noi stessi, sottolineando per amor di Dio. Quindi noi dobbiamo amare il prossimo come noi stessi per amor di Dio. Quindi qui dobbiamo amare il prossimo e vedere chi è il nostro prossimo, noi stessi, vedere come dobbiamo amare questo prossimo con noi stessi, quindi l'amore che dobbiamo portare anche verso di noi, per chi? Per amor di Dio. E questo qui è un po' finale, per amor di Dio, è un po' quello che ci dovrà sempre un po' accompagnare, perché sennò rischiamo di non essere più una virtù soprannaturale, più una virtù teologale, ma, e quindi cui Dio fa riferimento, ma diventa dopo qualcosa di puramente orizzontale che non ci fa salire in alto se non è motivata da questo. Quindi, trattando della virtù della carità, abbiamo visto che essa ha per oggetto due punti, due cose, due oggetti fondamentali, l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Quindi sono due amori che non possono stare disgiunti, poiché l'amor di Dio ci porta per necessità ad amore al prossimo. Quindi l'amore della carità è un amore che ha due oggetti, ma questi oggetti non vanno disgiunti. Quindi l'amore di Dio ci deve portare ad amare tutto ciò che Dio ama. e quindi ci porta per necessità ad amare il prossimo. E l'amore del prossimo si risolve nell'amore di Dio. Quindi sia che si ami Dio, sia che si ami il prossimo, si adempie il grande precetto della carità, che è uno solo. Perciò Gesù ha detto che è simile, il precetto di amare Dio e di amare il prossimo è simile. Il primo sopra ogni cosa, Dio onnipotente, e il secondo è simile al primo. E di questo secondo precetto tratteremo in questo contesto. Quindi l'amore di Dio sopra ogni cosa, l'amore del prossimo come noi stessi per amor di Dio, è un po' questa virtù della carità, e sarà un po' anche quello che poi ci introdurrà prossimamente a trattare quello che sono i due comandamenti dell'amore, la carità verso l'amore verso Dio, verso il prossimo, che saranno un po' sminuzzati o analizzati con le due tavole dell'alleanza, con i 10 comandamenti, è un po' che sono compendiati da questo carattere di questi due comandamenti dell'amore. Allora, l'amore del prossimo è una virtù cristiana, e possiamo dire che questa virtù cristiana gli antichi non la conoscevano, ed è stato un po' nostro Signore Gesù Cristo a portarla sulla terra. Cosa consiste? Questo amore per il prossimo consiste nel voler bene a tutti gli uomini e nell'amarli per Dio, per amor di Dio. Quindi io voglio bene a tutti gli uomini, voglio bene a Mosè, voglio bene a tutte le persone che stanno attorno, voglio bene ad Antonio, voglio bene a Pinco Pallino, perché? Perché voglio bene a Dio. E quindi il mio amore di Dio mi chiede di voler bene, voler amare anche il mio prossimo, per amor di Dio, cioè per piacere a Dio. Di questo amore Dio ci ha fatto un speciale comando, dopo averci detto amerai il Signore tuo, e dopo ha aggiunto anche amerai il prossimo come te stesso. Quale cosa è più importante, quale cosa è più necessaria per amare Dio? Non è di minore importanza, quindi, anche la necessità di amare il prossimo. Quindi, se amare Dio è una cosa importante, fondamentale, da cui dipende la mia felicità eterna, altrettanto diventa importante amare il prossimo come noi stessi. E allora ecco che l'eterna salvezza, per raggiungere l'eterna salvezza, per raggiungere la felicità eterna, è richiesto anche l'amore del prossimo, come è richiesto anche l'amore di Dio. Quindi è un amore che ha un duplice oggetto, ma questo duplice oggetto non deve essere mai disgiunto. Inoltre Gesù ha voluto in modo particolare distinguere dagli altri questo precetto, chiamandolo suo. Vi do un comandamento, vi do questo comandamento, mio è questo, che vi amiate l'un l'altro come io ho amato voi. Se già nell'antica alleanza, nella legge antica di Mosè, si veniva chiesto di amare il prossimo così, ma questo prossimo corrispondeva solo alle persone un po' vicine, a quelle persone che un po' ragionavano nella nostra maniera, qua Gesù ci chiede di amare il prossimo come il nostro Signore Gesù l'ha amato. E quindi è chiaramente il suo comandamento, quindi dice tu taci e lascia parlare esatto. Un po' giustamente il Signore ha zittito le chiacchiere vane. Bene, cerchiamo un po' di riprendere allora da questo punto, come dire che il Signore ha fatto particolarmente suo questo comandamento, e lui diventa modello di questo amore con cui devo portare. E ci fa vedere che quanto è importante, quanto gli stia a cuore quel precetto di amare il prossimo, quanto abbia desiderio, abbia cura che lo osserviamo. E questo diventa un pochettino un po' il compendio, il riassunto, il nocciolo, il midollo, lo spirito, l'anima di tutto il Santo Vangelo. Diventa l'essenza di tutta la morale, diventa il carattere distintivo di chi vuole essere suo discepolo. Infatti dice, da questo conosceranno che voi siete miei discepoli, se avete l'amore l'un per l'altro. Chi è il discepolo? Discepolo è colui che impara quello che il maestro ha insegnato. Nostro Gesù Cristo, nostro divin maestro, ci ha insegnato questo amore di Dio, sopra ogni cosa tutto faccio per la gloria di Dio, tutto faccio per l'amore di Dio, e l'amore per il prossimo, in cui vuole il suo bene, vuole il nostro bene, vuole la nostra felicità eterna, vuole la nostra salvezza eterna. Dobbiamo essere quindi animati da un amore vicendevole in Dio e per amor di Dio. Perché purtroppo a volte è anche una parola un po' inquinata, la parola amore, e un po' allontana dal vero significato o da come l'ha voluto intendere, da come ha voluto insegnarci, ha voluto dimostrarci il nostro Signore Gesù. Quindi a noi non basta, per essere discepoli di Gesù, anche le più belle devozioni, anche le più belle pratiche, se ci manca questo contrassegno. Voi non siete miei discepoli, non siete veri cristiani, se vi manca anche questo indice di quell'amore per il prossimo. E questo, dicevamo, è qualcosa che non esisteva prima. Non esisteva prima se non era l'invenzione d'amore con cui il Signore ci ha amato, con cui il Signore vuole che diventiamo anche Suoi imitatori. E infatti vediamo i santi, tutti i santi, che hanno avuto un po' questo distingo, questo contraddistingo in questo amore. Qual è questa carità teologale? Innanzitutto potremmo dire che è chiamato anche come un comandamento della legge naturale, un precetto naturale, è imposto dalla stessa ragione, cioè umanamente comprendiamo che è ragionevole e giusto, cioè tutti gli uomini sono creature di Dio, tutti sono della stessa natura umana, quindi devono volersi bene tra loro, e ciò che ciascuno desidera per sé dovrebbe desiderare anche per il prossimo. Quindi lo Spirito Santo dice: ogni animale ama il suo simile, così ogni uomo ama il suo prossimo. Ricordo quando si studiavano elementi di diritto, nelle scuole tecniche così, le prime nozioni di elementi di diritto era la famosa parola, adesso non mi ricordo chi è che la formulò, non so se era homo homini lupus, l'uomo tra l'uomo e il lupo, quindi ecco, un po' forse chi l'aveva studiato non aveva letto il Siracide delle... quindi ogni uomo ama il suo prossimo, e purtroppo col peccato originale un po' questo amore è un po' viziato, un po' adulterato, è un po' infangato di egoismo, quindi ogni uomo ama se stesso, dovrebbe amare il suo prossimo, non sempre lo mette in pratica. Da questo si deve ricordare quel precetto di amare il prossimo, è un precetto, potremmo chiamare sub gravis, e violarlo è colpa di sua natura già mortale, perché si manca contro questo precetto in materia grave, si pecca mortalmente, quindi chi fa volontariamente materia grave commette una mancanza grave. Ma seconda domanda, abbiamo visto che è un precetto naturale che, di cui anche la ragione mi dà le motivazioni, chiaramente mi accorgo che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Seconda domanda: chi è il nostro prossimo? Chi è il mio prossimo? Chi è il nostro prossimo? Chi è il tuo prossimo? E questa domanda la troviamo anche nel Santo Vangelo. Un dottore della legge, per metterlo un po' alla prova, dice San Luca, gli fece questa domanda. Qual è il più grande comandamento? Il Signore dice, allora lui dice, ebbene, chi è il mio prossimo? Anzi, hai risposto bene, fa questo e avrai salva la vita. Allora, chi è il mio prossimo? E Gesù con questa parabola vuole far capire chiaramente che il nostro prossimo è qualunque creatura, la quale ha con noi la natura e sia capace dell'eterna beatitudine, come già la possegga. Quindi innanzitutto qui c'è già un indirizzo che mi può aiutare a fare già una distinzione sul mio prossimo. È colui che ha in comune con noi la stessa natura ed è capace dell'eterna beatitudine o già l'ha posseduta. Quindi tutti gli uomini che vivono sulla terra, in qualunque patria, in qualunque nazione, in qualunque credenza, religione, classe, condizione, che essa sia, sono nostro prossimo. Non solo i viventi, ma anche i morti, purché siano beati nel cielo o tra le pene del purgatorio. Tutti costoro sono il nostro prossimo, che dobbiamo amare per precetto divino. Non mi ricordo, c'era anche un santo non so se era San Domenico, aveva una grande, insomma, pregava anche per le anime dannate, era molto, aveva molta compassione anche per i poveri dannati, sono i più infelici, come dopo di loro i più infelici sono i peccatori che rischiano con la loro vita lontano dai comandamenti di Dio di perdersi, quindi deve essere anche un po' oggetto, praticamente per i poveri peccatori, di maggior carità da parte nostra e di suffragi per i santi nel purgatorio, anime sante, ma ancora non gli è permesso, devono ancora purificarsi. Insieme a chi è il nostro prossimo, devo dire, ma che poi dopo penso che dovremo approfondire successivamente con un po' un argomento un po' maggiore, di cui un po' diamo una piccola introduzione, se io devo amare il prossimo come me stesso, ma è anche sottinteso che io devo amare me stesso. È una cosa forse naturale, evidente, però non diamola per scontato, perché soprattutto nel giorno d'oggi quell'amore per se stessi non c'è tanto. Uno non si vuole bene, uno si disprezza, uno non accetta ciò che Dio gli ha dato, e ci sono tutte le proprie modificazioni con i vari tipi di disprezzi che l'uomo fa consciamente, inconsciamente, del dono che Dio gli ha fatto, e a volte può arrivare a non apprezzare anche il dono più grande, che il dono della vita. Quindi il precetto di amare il prossimo riguarda anche noi stessi, quindi nessuno è più prossimo a noi stessi di noi medesimi. Perciò si suol dire che la carità comincia da se stesso, ed è giusto. Ognuno deve procurare il proprio bene spirituale e temporale. Mancherebbe pertanto di carità verso se stesso nell'ordine spirituale chi, peccando, si rende nemico di Dio e si mette in pericolo dell'eterna dannazione. Quindi, quando faccio un peccato, manco il comandamento di amare il mio prossimo, di amare me stesso spiritualmente. Perché quando pecco, mi rendo nemico di Dio e mi metto in pericolo dell'eterna dannazione. Quindi, quando faccio un peccato, ho peccato contro me stesso, ho peccato contro il comandamento di amare noi stessi. Quindi quando induco al peccato, quando consiglio il peccato, quando faccio fare peccati, quando porto peccato, ho mancato questo comandamento. Mancherebbero poi alla carità verso se stessi nell'ordine temporale chi temerariamente, e la temerarietà abbiamo visto nella virtù della prudenza precedentemente, chi senza giusto motivo esponesse la sua vita a un grave pericolo, oppure fosse a se stesso cagione di morte e di un grave male.
Padre Giampio, Padre Giampio, scusami se mi consenti di chiederti, diciamo, un piccolo chiarimento, se mi consenti.
Volevo farlo a te io il chiarimento, volevo chiederlo, però visto che ho preso prima la parola, dopo tocca a me.
Grazie. No, ti interrompo, sai perché? Sì. Perché veramente, no, nelle cose che stiamo noi dicendo qui, il primo pensiero che ci viene è questo, no? L'amore verso il prossimo, veramente, no, è il segno distintivo dei cristiani, questo, anche per, no, per questa mentalità che c'è, no? Che tutte le religioni sono uguali, no? Che Dio è uno, allora lo si chiama così o lo si chiama così. Tanto per dire, no? L'Islam, altro che amare il prossimo, no? Cioè, se tu sei un infedele, dicono, insomma, che ti devono passare a fil di spada, questo lo dico senza tanti mezzi termini, quindi è inutile. Quindi, come la nostra religione sia la vera religione, quindi questa è la prima osservazione. Proprio in questo punto cruciale, no, che tu hai introdotto, cioè dell'amore verso il prossimo. Possiamo fare anche mente locale, altre religioni, nessuno ama il prossimo fino a morire per il prossimo. Cioè, Buddha, io so che è morto tra i suoi discepoli, Maometto è morto tra sette cuscini, eccetera. Gesù però invece è morto in croce, ecco, questo non ce lo dimentichiamo mai, perché tutte le religioni non sono uguali. Ora, però scusami, una cosa vi volevo chiedere, no? Siccome qui si parla dell'amore verso noi stessi, né? E se uno un po' superficiale, no? Ha visto per televisione, ama te stesso, prenditi questo, la dieta così, abbi cura del tuo corpo, eccetera eccetera. E, tu vali, no? Queste parole d'ordine che ci vengono ci bombardano, no? Per televisione, sulle riviste. Cioè, ecco, perché questo non è l'amore verso noi? Perché questo messaggio mondano, dai, ecco, che ci proviene da tutte le parti, non è l'amore verso noi stessi di cui stai parlando tu? Cioè, ecco, chiarisci un po' questo aspetto.
Diffidate dalle imitazioni, si diceva in altri
Diciamo, no?
vecchi
Noi.
tempi nel carosello, nelle pubblicità da piccolini.
Sì.
Diffidate dalle imitazioni. Non tutto è oro ciò che luccica. Quindi, anche se magari il dizionario dei vocaboli è simile, o a volte ha anche lo stesso termine. Oggi c'è veramente un'infrazione in cui lo stesso termine non ha il vero significato che dovrebbe avere. E in più non è neanche il fine per cui ha. Qui stiamo parlando di virtù teologale e soprannaturale che è perfino l'amor di
Ecco,
Dio. Là,
sì.
per fine, ha avere gli indumenti dell'anno precedente, quindi di non dover spendere, oppure per mantenersi alla moda o secondo i parametri che la moda manda. Oppure un po' dell'ideologia ti porta a dire, quindi se oggi va di moda il colore abbronzatura, devo farmi la tintarella e se manca il sole c'ho le lampade e c'ho la crema e se mi dice che devo avere un 20 centimetri di circonferenza di così, quindi devo fare queste cose, devo. Sì, veramente fanno delle penitenze, a volte ci si assoggetta a delle
Sì, è
penitenze
vero. Sì,
che
sì,
se
sì.
facessero per amor di Dio ci farebbero santi così, perfetto
Farebbero
che non
santi, sì.
sono state fatte per amor di Dio, sono fatte per amore dell'egoismo che poi dopo diventare vanità o vuol diventare dopo anche per la malizia, delle volesse, per tante tante altre X ragioni o anche per la salute in cui diventano degli assoluti, diventano fini e il fine ultimo non è più Dio. Non è più la salvezza eterna, non è più la salvezza del prossimo, ma diventano altri fini, diciamo che mezzi diventano i fini così, non ci siamo più, non ci siamo, non ci siamo più. E di qui facciamo un esempio. E qui dice, diventa un problema, mancherebbe credere a se stesso chi mette a repentaglio la propria vita e mette in grave pericolo. Quelli che si mettono a saltare i grattacieli per
Sì.
fare la gara di chi fa il salto più in lungo, non sta mancando di questo comandamento. O chi salta al balcone del 20° piano all'altro 20° per fare i salti multipli così e pensa di essere uno stambecco o un aquilotto così. Oppure per fare la foto più bella che fa il filmato che si sta buttando dal grattacielo. E così poi si sfrascia come un budino, misericordia, pace all'anima sua. Signore abbia misericordia e di pentimento, almeno anche un ultimo punto. Cosa sta facendo questa cosa qua? Ecco un po' che sta esponendo un dono che ha ricevuto, ecco che quell'amore per se stessi diventa fondamentale perché adesso manca l'amore per se stessi. La vita non ha più valore. Non ha più valore perché la vita vale meno della vita. Del mio fuffi, del mio micio micio, del mio canarino, la vita di colui che ha la stessa natura. Scusa, se con l'aborto adesso si può portare anche cioè alcune leggi propongono anche che si può abortire dopo al nono mese o anche dopo così, il prossimo passo si può abortire anche quando ha meno di 9 anni. E si torna già
Mannaggia.
ancora a quelli barbari dell'infanticidio, ancora che era il periodo dei barbari, e forse alcuni barbari non avevano neanche. Ma vedi come proprio verranno delle mode che offenderanno moltissimo, dei modi di vivere che non ci fanno più apprezzare i veri valori. E oggi quali sono i veri valori? Quelli che ci propone un po' la mentalità o il mondo. La moda è di avere successo, di essere qualcuno o di essere famoso o di avere. Oggi dei tweet su Facebook o su coso, mi piaci, vai, sei forte, tu sei uno valido, tutti siamo tutti con te. E quindi vedi, è un po' quel senso di voler essere qualcosa o qualcuno nel tempo e non voler essere nell'eternità, un angelo, un santo del cielo. È un po' il problema che ci stiamo proprio allontanando da questo. E in più non è il problema solo, è il problema che ci viene proposto come modello questo qui. da persone infamanti e dicono che è questo il modo che dobbiamo fare. Ma per questo penso che dovremmo un pochettino fare una piccola pausa, uno stacco musicale, se siete d'accordo, e dare spazio per qualche domanda alla regia per risentirci fra qualche minuto. Cosa dite voi? Mi date il numero di telefono, Antonio?
Allora, ricordiamo a tutti coloro che ci ascoltano il nostro numero di telefono, perché ci ascolta nella mattina, appunto del mercoledì, siamo in diretta, per cui tutti possono porre le domande a Padre Giampio. Ricordo 0825 444 391. In più potete usare anche WhatsApp, ci trovate come Radio Buon Consiglio e quindi potete anche lì lasciare le vostre domande. Ecco, Padre Giampio, in realtà c'è già qualche domanda. Allora, appena dopo questo stacco musicale, Mosè, insomma, ci leggerà un po' quello che è arrivato in regia.
Benissimo. Ave Maria. Ave Maria dopo.
Maria, cari amici, eccoci di nuovo tornati in diretta. Ci siamo lasciati appunto su questo appello, direi, che il Signore ci fa attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica. Ci interroga e ci fa comprendere di che amore siamo fatti, ecco, di che amore il Signore ci ha amati e dell'amore verso il prossimo. Ecco, Mosè, a tal proposito è arrivato alla nostra regia una domanda, insomma, una considerazione. Se vuoi possiamo leggerla, così il padre risponde. Insomma.
Sì, Ave Maria Antonio. Simone scrive: Mi sono chiesto tante volte perché c'è il male nel mondo, perché il Signore lo permette, ma ascoltando adesso ho pensato che è proprio perché oggigiorno c'è quasi un trionfo dell'egoismo nella società. Non ci rivolgiamo più a Dio, non cerchiamo di amarlo, conoscerlo e servirlo, ma invece di amare, conoscere e servire solo noi stessi.
È una considerazione del nostro radioascoltatore molto, molto importante. È una domanda molto antica: perché esiste il male? Che senso ha il dolore? Perché Dio, l'Onnipotente, permette il male? Sono queste domande che veramente continuano, già Sant'Agostino affrontava. Andiamo un po' di dare un po' i punti fermi. Chiaramente, perché per poter dare una risposta così dovremmo essere Dio. Quindi l'esistenza del male nel mondo, specialmente nelle sue forme più acute, specialmente nelle forme più difficili da capire, è una delle cause più frequenti dell'abbandono della fede. Tu quando arrivi nell'affrontare il male, hai questa esperienza, o ti rafforzi nella fede o rischi anche di perderla. Quindi davanti a vicende che sembrano chiaramente ingiuste, senza senso, di fronte ai quali ci sentiamo impotenti, sorge in modo naturale domanda su come Dio può permettere una cosa simile. Perché? Perché il Signore è buono, il Signore è onnipotente, ma allora perché avvengono questi mali? Allora, vedi, per questo motivo, queste questioni tante volte superano i confini della rivelazione e penetrano nel mistero di Dio stesso. Niente nella creazione c'è che sfugga alla sapienza e alla volontà di Dio. Quindi non possiamo comprendere quella che è l'infinita bontà di Dio e neppure possiamo sondare completamente tutti i suoi progetti. Ma dobbiamo avere quella fiducia che Dio sa di più di noi e può più di noi. C'è un sacerdote che una volta diceva: se io avessi l'onnipotenza di Dio, saprei io sistemare tutte le cose. Ma dopo aggiunge: ma se avessi anche la sapienza di Dio, le lascerei così come sono. Quindi, da dove proviene il male? Per poter rispondere alla domanda che ci
Simone.
viene proposta. Dio non ha creato un mondo chiuso, al quale possa accedere solo lui. C'è la password, c'è il PIN e quindi solo il Signore è un po' è l'amministratore è l'amministratore del gruppo WhatsApp. No. E non ha fatto neanche un mondo perfetto. Lo ha fatto a me aperto a molte possibilità e un mondo perfettibile. E ha creato gli uomini e le donne perché lo abitassero e lo completassero con il loro ingegno. Ci ha dato la possibilità di poter cooperare a questa perfezione del mondo. Ci ha fatti liberi, ci ha fatti intelligenti, ci ha dato la possibilità di sviluppare questi talenti ed ecco quello che dovrebbe essere il progresso. In questo senso Dio, nel chiamarci all'esistenza, ci mette alla prova, ci assegna un compito di fare il bene secondo la nostra possibilità. Questo è il nostro pezzettino, il nostro metro quadrato, il nostro talento 1, 5, 10, quello dato il Signore, da poter sviluppare. Come li hanno sviluppati i santi? Sono santi che l'hanno sviluppato in un certo modo, santi che hanno sviluppato a livello planetario. E questa è di solito un'attività faticosa, impiegateli fino al mio ritorno, troviamo nel Santo Vangelo, come nella parabola dei talenti. Non si possono seppellire, non si possono nascondere, ognuno di noi è chiamato a farli fruttificare con la propria vita, a moltiplicare quello che riceviamo. Ma cosa capita? Spesso non lo facciamo. O magari facciamo esattamente l'opposto, ci proponiamo volontariamente cose cattive e a volte le realizziamo. E quindi di questo diventiamo un pochettino anche colpevoli di questo. Quindi l'umanità, fin dal principio, fin dall'inizio, Dio non ha creato il male. Il male è introdotto da colui che ha rifiutato Dio. Tutto quello che c'è del creato vide che è cosa buona. Tutto quello che c'è nel male e nel mondo ruota attorno a questo, al cattivo uso della libertà, alla capacità che abbiamo di distruggere le opere di Dio col nostro egoismo. Tutte è una ribellione a Dio. Il male è quella volta che siamo incominciati a ribellarci a Dio, a ribellarci ai suoi progetti di amore e a fare un cattivo uso, non solo pigroni nell'utilizzare il talento, ma utilizzati malamente. E questo in noi stessi, questo verso gli altri, questo verso il creato, verso la natura. E quando lo facciamo ci priviamo di Dio. Il nostro cuore si ottenebra e possiamo fare in modo addirittura che la nostra vita o quella degli altri si trasformi, ahimè, in un inferno già su questa terra, per prepararci poi un altro eterno. Questo è il vero male, quello che dobbiamo temere di più. Il male più grande qual è? Il peccato.
Certo.
Il peccato.
Sì.
Dal peccato infatti derivano in un modo o nell'altro tutti gli altri mali, perché diventa questo disordine morale. Non è un problema tanto se ho il raffreddore o l'influenza, la febbre 39, mi dispiace anche per questo, ma il più grande, temibile dei mali è il peccato. In più, quello stesso male, la sofferenza, può essere diventare una prova, una purificazione dal momento in cui il nostro Gesù Cristo ha preso su di sé la sofferenza. Perché non basta solo dire che Gesù è l'unico che è morto per noi, perché potrebbe esserci anche un kamikaze che muore. Ma Gesù, vero Dio, l'unico che si è dichiarato vero Dio e vero uomo, figlio di Dio, e che è morto innocente per la nostra salvezza, come sacrificio di liberarci e pagare Lui dai debiti della giustizia di Dio, offrirsi in sacrificio per liberarci dai nostri peccati. Quindi l'unico che si dichiara vero Dio è l'unico che ci libera. Parlavi prima di tanti che hanno un unico Dio, ma non hanno il vero Dio. Non adorano il vero Dio. Adorano una verità parziale, non completa, di cui la pienezza ci ha rivelata solo il nostro Signore Cristo. E venisse, dice San Paolo, anche un angelo a dire che ce n'è un altro di Vangelio, beh, sia anatema, anche fosse un angelo a rivelarlo. Già secoli e secoli prima San Paolo ci ha dato un po' la cartina tornasole per distinguere diffidate dalle false imitazioni. Quindi ecco che la sofferenza diventa una prova per la purificazione, anche la stessa sofferenza nella natura. La sofferenza ha un valore, da quando Gesù l'ha presa su di sé, anche di redimere, e la sofferenza può diventare a volte anche il Signore utilizzata come l'ultima carta, l'ultima chance che il suo amore misericordioso usa per noi per attirarci. Punto di domanda adesso, come aiutare quelli che soffrono? Ed ecco allora è questa bella virtù teologale della carità. Come poter essere strumenti noi per coloro che sono nella sofferenza? Ma giustamente, come ci diceva questo nostro radioascoltatore Simone, purtroppo c'è il trionfo dell'egoismo. Ci ha trionfato, è quella verità di Cesare, l'uomo ama se stesso, no, l'uomo, io amo me stesso. E per amare me stesso sono pronto a tutto, anche a calpestare l'amore di Dio, a calpestare l'amore del prossimo, a calpestare il prossimo. Proprio per dare precedenza ad altre cose, che può essere l'amore per me stesso, l'amore per ideologie, ideologismi, amore per quello che non è alla fine la vera verità. E chiaramente ci allontaniamo da quel conoscere, amare, servire Dio, e conosciamo, amiamo, serviamo qualcun altro che non è Dio e quindi che non è la volontà di Dio, che dobbiamo mettere sempre al primo posto. Punto a capo.
Ecco, Padre Giampio, a conferma appunto che queste cose, ecco, ci interrogano a tutti noi, ecco, e devo dire che è arrivata anche un'altra domanda da parte del nostro ascoltatore Davide, quindi Mosè, se vuoi un attimo riferire questa domanda.
La posso leggere io. Voi... Allora viene da Davide questa domanda, dice, salve. Volevo chiedere al Padre una cosa sull'amore al prossimo e sul perdono per le offese. Se uno mi fa un'offesa grave, devo perdonarlo come dice Gesù? Ma a volte è difficile, perché non è che si dimentica quello che è successo. Come posso sapere se ho perdonato davvero?
Ecco, questa è una domanda veramente...
Grazie Davide per questa bella, bella domanda, perché mi riguarda tanti di noi. devo perdonare chi mi ha offeso. E dopo addirittura dobbiamo vedere anche trattare qualche minuto anche sul perdono dei nemici. Quindi perdono le offese ricevute. Quello Gesù mi ha chiesto anche nel Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti, perdona i miei debiti, i miei peccati, nella misura in cui io li perdono agli altri, alle offese che ho ricevuto. Se uno mi fa un'offesa grave, devo perdonarlo, sì, come dice Gesù. A volte è difficile, se è difficile, forse è una delle cose più difficili. E pensa, questa esperienza era quella che il nostro amico Davide ci parla, un'esperienza che ha avuto Santa Francesca Chantal. A un certo punto il marito, il barone de Chantal, va a una partita di caccia e uno dei suoi migliori amici gli parte inavvertitamente un colpo di archibugio e colpisce a morte il marito. 9 giorni di agonia. Il marito chiede che venga perdonato, anzi addirittura vuole che i figli non portino avanti vendette o queste cose qui, tanto che avrebbe detto che ammette che avrebbe diseredato chi avrebbe fatto anche la più piccola vendetta, quindi un bel esempio del marito di questo perdono. Ma ti dico che Santa Francesca di Chantal ebbe molta, molta difficoltà a perdonare. Faceva fatica, tanto che per anni e anni, e dice lei stessa, che non riusciva ad avvicinare quella persona. Lo aveva perdonato, ma ancora non si sentiva di incontrarlo. Tanto che sa, dopo un certo punto, San Francesco di Sal, suo padre spirituale, che gli dirà: adesso è giunto il momento. Con grande vittoria sulla sua natura arrivò questo, addirittura arrivò anche a fare da madrina a uno dei figli di questo uccisore del marito. Perciò un bellissimo esempio di perdono. Se uno mi fa un'offesa grave devo perdonare. A volte è difficile, perché non è che si dimentica quello che è successo. Allora, il nostro amico Davide, capita che a Davide viene data una pugnalata, e la pugnalata che Davide ha ricevuto fa male. E dopo passa un po' di tempo, mettono la cicatrice, hanno messo i punti, così, però dove ci sono i punti, dove c'è la ferita, c'è un po' di pus, così, il male continua a sentirlo. Allora io dico: Davide, perdona. Dice: sì, perdono chi l'ha fatto, ma non è necessario che dica: non sento più male, non sento più fastidio dei punti, io mi ricordo di questi punti, questa ferita, la pugnalata, la vedo ancora la mia cicatrice. Quindi perdonare e dimenticare non è necessario che vadano assieme. Perdonare è necessario, non è necessario che uno si sia dimenticato di tutto. Questo non è, fa parte di un'altra facoltà, che è la facoltà della memoria. Ma quella stessa memoria devo dire: anche se questo ha fatto questo qui, io prego e perdono per lui, voglio il suo bene. Quindi la vittoria di Davide, che ha ricevuto la pugnalata, così, non sarà quando ha dimenticato di quello che è successo, ma quando ha detto: nonostante quello che è successo, io voglio il suo bene, prego per lui. Risposta.
Scusami se appunto ti interrompo, però appunto vorrei dire, ma insomma, ecco, Santa Maria Goretti, no? Tu, ecco, voglio anch'io ricordare qualche esempio straordinario, no? Di questo amore verso i nemici che vince tutto per amore di Dio, per amore di Dio. Ma quindi i nemici non ci chiedono scusa, non ci chiedono perdono, cioè, quindi ecco, quello, cioè, mi vorrei accodare un attimo proprio alla domanda di Davide, è molto importante, cioè perdonare significa anche se questo continua, se questo continua a essere un mio nemico, se questo continua a farmi del male, cioè non reagire, non solo non reagire, ma ecco, puoi darci pure tu un po' di lumi su questo, cioè se c'è una perseveranza, no, nel colpirci, nel un nemico intransigente, no? In questi casi come ecco, ottemperare al comandamento di nostro Signore?
Sì, attenzione, un conto è perdonare, un conto è non difendersi, okay, la legittima difesa, ecco. La legittima difesa è sempre lecita, proporzionata, legittima difesa contro anche un ingiusto aggressore, però chiaramente devo sempre cercare di amarlo per l'amor di Dio, sempre per cercare di perdonare questo, devo cercare anche di non odiarlo e volere il suo bene, la salvezza eterna. Io anche per queste persone prego, anche per queste persone voglio la loro felicità eterna, voglio per loro il paradiso. E so che questo qui però servirà alla loro conversione, prego per la loro conversione.
Sì, sì, sì,
la Madonna Fatima e il Santi Pastore hanno dato proprio questo incarico, preghiere e conversione per la conversione, la preghiera e sacrifici per la conversione dei peccatori. Come piccoli agnellini, vittime innocenti, pagavano per i debiti di peccatori.
Sì.
E San Massimiliano, Maria Concepita, prega per noi e per la conversione dei nemici della Santa Chiesa. Un tempo diceva anche per la conversione per i massoni. Prega anche per coloro che architettano tutte le cosacce che capitano nel mondo per la rovina di tanti cuori innocenti, così, per coloro che promuovono queste dottrine scellerate, per coloro che promuovono queste ideologie degradanti, disumane, che degradano la dignità della persona umana, teorie che portano avanti la distruzione. E allora ecco tutto quello che dobbiamo fare. Però è giunto il momento un po' di conclusione, un po' il tempo non è a nostro favore e dobbiamo quindi rimandare questo appuntamento per analizzare le prossime volte i motivi che ci portano ad amare il prossimo. Abbiamo visto un pochettino questo dovere collegato al primo come precetto naturale per individuare chi è stato il nostro prossimo, quell'amore che dobbiamo a noi stessi e che dovremo un po' approfondire anche prossimamente, ma il prossimo argomento sarà come i motivi naturali, soprannaturali di amare il prossimo e il modo di amare il prossimo, ma a Dio piacendo, in un prossimo incontro. Sia la carità come virtù soprannaturale ad amarci, sostenerci sempre di più, per il desiderio dell'amore per tutti, un amore che non è un qualcosa sentimentale, ma qualcosa che vuole il bene e il vero bene, che è la felicità eterna, la vita eterna e il paradiso, che vogliamo per tutti e tutti possono raggiungerlo con i mezzi di una fedeltà e comandamenti di Dio. Possa l'Immacolata, il cuore immacolato, il suo trionfo del cuore immacolato è realizzare tutto questo e noi cooperare a tutto questo nell'utilizzare i talenti che la libertà del Signore buon Dio ci ha donato. A gloria di Dio e a salvezza delle anime.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari ascoltatori, a parte di Antonio, Fra Giampio, Mosè, una santa giornata a tutti. Ave Maria.